what's called. Patrol leave the Buddha. Seven names, those getting closer. I'm thrown to armor quad.
The immigration of his herbs. A burning village and comfortable.
You bombed it out, telling us to go home. Machine guns drop on the cliffs of go for. Heads down, people look out, we're coming over.
Burning out, coming some library entry. Parts of mine, that's a magnetic century. Safe European home, pure wars. Nothing lacking the affair, number two to court. Chippers in your head, the armor shoulder. Total control, just round the corner. Up on the block, in time, New York. Keep banging in the walls of Fortress Europe.
E benvenuti a tutti e a tutte, tranne due persone. Chi vuol capire capisca. Silenzio assordante 87.9 di Radio Onda Rossa per questo venerdì 16 di aprile 2010. E come non accennare rispetto agli avvenimenti di questi giorni all'Università di Roma 3. Eh sì, perché lo schifiguri, fascisti infami, nella notte continuano a fare i loro porci comodi e piangono. E quindi dopo quest'ennesima aggressione, nella notte di ieri circa una sessantina, un'ottantina di infamoni giravano per le strade del quartiere San Paolo Ostiense, accompagnati dai loro cari amici, le forze dell'ordine, che li scortavano per garantirgi un attacchinaggio che era stato autorizzato, come dicevano le forze dell'ordine, dall'alto. Chissà, forse direttamente dal ministro degli interni. E solo con loro potevano andare ad attacchinare con i loro amici, eh? Grande presenza solidale e antifascista di compagni e compagne ieri presso il laboratorio occupato Acrobax per la difesa dello spazio, per la difesa di tutti gli spazi, per la difesa di quel quartiere. Ed infatti vi lanciamo un appuntamento che, diciamo, è già iniziato, credo, le persone staranno cominciando ad affluire alle ore 17, quindi già da 10 minuti c'è questo appuntamento al centro sociale Acrobax per fare un grande attacchinaggio e volantinaggio per comunicare alle persone del quartiere rispetto a ciò che realmente è successo qualche notte fa e cos'è successo appunto anche ieri notte.
Yet our best trained, best educated.
E quindi questo volantinaggio, attacchinaggio, invitiamo tutti e tutte a recarsi immediatamente al centro sociale Acrobax per comunicare tutti insieme e per togliere quei maledetti manifesti che hanno attacchinato la notte scorsa. Insomma, loro di notte, noi di giorno. Nella notte come i topi, nelle fogne.
مرحبا بكم كما العادة على الموجة الحمراء.
We got to fight the power.
في برنامجكم الصمت الذي يسمى الآذان، وكما العادة سنتكلم ونحكي عن الناشطات التي تتم في جميع مناطق إيطاليا لإغلاق هذه المراكز، مراكز تحديد الهوية والطرد. وإمبارح صار حدث الذي تم فيه ضرب من مناطق من الفاشيين بعض النشطاء ضد العنصرية. فبعد قليل سوف نبدأ بالترجمة الفورية. فهذا برنامجكم الصمت الذي يسمع الآذان، والذي كل جمعة مساء نتكلم ونحكي عن النشاطات التي تتم في جميع مناطق إيطاليا لإغلاق هذه المراكز، مراكز تحديد الهوية والطرد. فأريد فاستمروا في الاستماع إلينا على الموجة الحمراء.
E allora andiamo ad entrare nel vivo della puntata. Prendiamo dal sito di Macerie, ve lo ricordiamo per qualsiasi informazione, www.autistici.org/macerie. E quindi prendiamo una notizia che viene direttamente dal 13 scorso, che dice così: alla fine i giudici di pace di Modena, di Torino e di Roma hanno autorizzato la polizia a tenere prigionieri ancora per 2 mesi i Joy, Debbie, Priscilla ed Ellen. Florence fortunatamente invece è libera, libera. Tante le iniziative in loro solidarietà in giro per l'Italia, ma non ancora abbastanza forti da determinare la loro liberazione. Se i giudici hanno autorizzato la polizia a trattenerle ancora, però le questure potranno liberarle un po' quando vogliono. Un motivo in più per continuare con le iniziative in modo da essere più convincenti. In mezzo alle tante iniziative di questi giorni, giusto il 12, una ventina di solidali hanno dato via ad un paio di ore di presidio di fronte alla sede dell'ENI di Torino, con l'intento di focalizzare l'attenzione sulle responsabilità dell'azienda italiana rispetto alla situazione sociale in Nigeria e quindi passo dopo passo sulla storia di Joy e delle sue compagne.
سوف نحكي عن قصة فلورنس، والذي 13 مارس الماضي التي تم إطلاق سراحها، بينما الأخرات معتقلات نسائهم حاليا معتقلات والذي لا يريد إطلاق سراحهم.
Même si parfois j'ai peur, yeah, que la couleur de la peau, oh, 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 yeah, remplace la vraie valeur, yeah. Pourtant cela a du sens comme une évidence. C'est lorsque mélange les différences que les cultures avancent. Donc j'en ai fait.
Insomma, questa, come avete sentito, era la notizia di lunedì scorso, quando scadeva il periodo di 2 mesi di detenzione nel CIE per Joy e le altre ribelli di Corelli, e come al solito il giudice di pace non ha esitato a firmare per altri 2 mesi. L'unica notizia positiva in tutto questo è la liberazione di Florence, che è riuscita ad uscire dal CIE di Ponte Galeria e finalmente è libera e inizia il suo percorso per cominciare una nuova vita. A questo proposito vogliamo commentare questa notizia leggendo alcuni passi di un comunicato fatto circolare proprio ieri sera dalla cooperativa Be Free, che, come i nostri ascoltatori e le ascoltatrici già sanno, tiene uno sportello all'interno del CIE di Ponte Galeria, in cui fornisce assistenza alle donne vittime di tratta che vogliono iniziare un percorso di liberazione e di autodeterminazione a partire dalle possibilità offerte dall'articolo 18. Le compagne di Be Free sottolineano in primo luogo quanto la liberazione di Florence sia avvenuta non solo grazie al loro proprio lavoro, ma soprattutto grazie alla forza di volontà e alla determinazione a voler cambiare la propria vita dimostrata da Florence stessa. Ma ci tengono anche a sottolineare che quando si ha a che fare con la vita delle donne è necessario tenere presenti tutte quelle che sono la miriade di passaggi e di sfumature che riguardano appunto il loro percorso di liberazione, che è importante tenere a mente se non si vogliono vanificare i loro sforzi e quelli delle persone che lavorano accanto a loro. Le compagne di Be Free spiegano nel loro comunicato che appunto nel momento in cui una donna esce dal CIE non è tutto finito, anzi siamo ancora all'inizio, si tratta di portare avanti tutta una serie di procedure burocratiche per ottenere il permesso di soggiorno, c'è la necessità di trovare alla donna una collocazione sicura e protetta in cui possa iniziare una nuova vita, e soprattutto c'è un grosso rischio, quello che la eccessiva mediatizzazione della sua vicenda personale possa intralciare tutti questi passaggi e possa renderla riconoscibile anche a chi potrebbe farle del male. Infatti loro sottolineano che Florence non aveva ancora raggiunto un luogo protetto in cui avrebbe potuto stare al sicuro, e la notizia già circolava su internet, quindi era il momento in cui c'era bisogno di silenzio e di attesa, anche se loro stesse avrebbero avuto una voglia immensa di gridare la notizia al mondo intero.
Libertà.
E quindi continuano le compagne di Be Free, le operatrici sociali che lavorano nel CIE di Ponte Galeria, spiegando che in questi anni di lavoro presso il CIE tantissime volte si sono ritrovate nella trappola, incastrate tra la necessità di esprimere la rabbia per l'ingiustizia dell'esistenza stessa di strutture del genere che ledono appunto la libertà personale di uomini e donne, e dall'altro lato l'esigenza però di tutelare le persone che vi si ritrovano rinchiuse, e quindi nella consapevolezza del rischio che appunto far uscire certe informazioni può provocare su di loro delle ritorsioni, e quindi bisogna soprattutto adattarsi ai loro tempi, alle loro esigenze, alle loro aspettative, perché insomma sono loro che si trovano rinchiuse in questi posti orribili e sono loro che rischiano la vita ogni giorno. Insomma, si tratta di stare su un filo difficilissimo e sono imprescindibili le mobilitazioni, i presidi, la controinformazione, la determinazione con cui i movimenti portano avanti la lotta contro i CIE e per i diritti delle donne e degli uomini migranti. È proprio grazie a queste mobilitazioni che si comincia a conoscere questa realtà per troppo tempo tenuta nascosta. È proprio grazie a queste mobilitazioni che quel silenzio assordante inizia a diventare parola, rabbia e comunicazione. La riflessione però che ci propongono le operatrici di BeFree è appunto che non facciamo che la nostra voglia di cambiare questo mondo e la nostra rabbia legittima diventi un boomerang e ci impedisca di guardare con lucidità e di analizzare la miriade di aspetti che emergono nelle storie che ogni migrante si porta dietro. È importante infatti ricordare che ci sono migliaia di Florence, Joy, Helen rinchiuse nei CIE di tutta Italia e le loro storie sono tutte storie di violenza, di sfruttamento, di diritti negati e di resistenza. Quello che abbiamo fatto con Florence, sostengono le operatrici di BeFree, noi lo facciamo quotidianamente con altre donne e il nostro rammarico è quello di non poterle raggiungere tutte. Lo facciamo nella consapevolezza che relativamente ai massimi sistemi poco o nulla cambia, facendoci carico anche della grande frustrazione che ne deriva. Cambia invece la vita di quelle singole donne che coraggiosamente non si stancano di lottare per la propria vita e a loro dobbiamo dedicare la massima attenzione possibile.
Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain, Inch'Allah, à la veille d'une révolution,
mondiale et spirituelle,
la rage du peuple,
la rabia del pueblo,
parce qu'on a la rage qui fera trembler tes normes.
Allora, nell'esprimere la nostra gratitudine per il lavoro fatto dalle operatrici di BeFree nella liberazione di Florence, non ci resta che aggiungere che siamo assolutamente d'accordo con le riflessioni che loro propongono e infatti fin dall'inizio abbiamo denunciato che era importantissimo seguire e sostenere la storia di Joy, Helen, Florence, Debbie e Priscilla, ma soltanto mantenendo la consapevolezza che appunto loro sono alcune delle tante donne che sperimentano questa forma di oppressione nei CIE di tutta Italia. Sono state le prime che hanno avuto la forza di denunciarlo in un'aula di tribunale e quindi per questo va a loro tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà, ma è importante nelle lotte che facciamo al di fuori ricordare che appunto loro non sono un caso isolato e quindi non si tratta di fare una battaglia personale per i diritti di una singola donna o di un gruppo di donne, ma si tratta di fare una battaglia per la chiusura di tutti i CIE e per denunciare appunto l'assurdità della detenzione amministrativa riservata alle persone senza documenti e le violenze che avvengono nei CIE in giro per l'Italia tutti i giorni e quindi si tratta di una lotta politica collettiva che non deve basarsi sulla personalizzazione di una singola donna che poi diventa un'icona, ma si tratta di fare una lotta per tutti e per tutte per la libertà.
Ma se la va a collare
il preparano valigia.
E anche di ricordarsi che non sono solo simboli, sono anche persone.
Migranti e forze dell'ordine. I migranti avevano iniziato la protesta contro il trasferimento di 107 connazionali.
I miei frati soltanto.
هدف كلامنا في هذه الحلقة هو ليس الكلام عن قصة فلورنس وبس، بينما قصة جميع النساء اللاتين يعيشون الهجرة واللاتين يعانون منها، فنحن معهم دائما.
Acqua, sole, mare e terra, c'è anche l'altro mondo, solo una striscia di terra. fango en esta tierra. Más café bonita, sabe sabe como hacer esta guerra. La frase que llega resta nunca. La frase que llega se gancha la scelta. La frase viene cantando coraggio, sai. E ce ne vuole de coraggio. A tagliare Lampedusa e a pensare fosse un miracolo.
E allora andiamo avanti leggendo la lettera che è stata scritta dai reclusi del CIE di Via Corelli a Milano. Che dice: cari italiani e italiane, noi siamo dei clandestini. Siamo detenuti al CIE di Via Corelli a Milano e stiamo facendo uno sciopero della fame dal 3 di marzo del 2010 perché i tempi di detenzione per identificare le persone sono troppo lunghi. Qual è il male minore? Dovete immaginare chiusi e chiuse per 180 giorni, 24 ore su 24, senza aver commesso nessun reato e senza nulla da fare per far passare il tempo. Ma soprattutto noi clandestini siamo condannati all'ergastolo senza appello. Dopo 180 giorni di CIE ti danno un foglio di via con 5 giorni di tempo per lasciare il territorio italiano e se ti beccano per strada rischi il carcere ordinario da 6 mesi ad un anno.
Ora che cerco riparo dall'idea che sia un incubo. Ora, ripeto ora, adesso che la rabbia si afferra allo stomaco.
Ma in 5 giorni come fai a trovare i soldi per lasciare il territorio italiano? In questo periodo di sciopero il cibo che porta la Sodex fa veramente schifo. Per le persone malate non ci sono medicine, i bagni sono sempre sporchi e intasati e l'acqua del cesso esce sempre fino al corridoio. Gli infermieri ci trattano male, allo stesso modo dei poliziotti e della Croce Rossa italiana. E poi ci dicono che siamo clandestini ed è questo che ci aspetta. Ci sono sedativi per stare tranquilli, ma la depressione di chi prende queste gocce è fortissima. Sono tanti che piangono disperati perché non capiscono perché devono subire tutto questo. Noi siamo persone, ma loro non pensano a questo e ci umiliano. Ridono della nostra situazione e ci picchiano.
Noi rispondiamo continuando a fare lo sciopero della fame. Fino ad ora lo abbiamo fatto in più di 80 persone. Attualmente ci siamo organizzati con uno sciopero a staffetta e siamo in 34 a farlo. 14 della sezione maschile, 10 tra le donne e 10 tra le trans. Abbiamo già perso ciascuno di noi dai 5 ai 9 kg. Siamo stufi di questa vita da clandestini. In tutto questo sciopero non hanno fatto nulla. Noi stiamo lottando ma soli e abbiamo bisogno che la gente sappia quello che lo Stato fa con noi. Insomma, questa era appunto la lettera scritta dai reclusi di Via Corelli al CIE di Milano che proseguono con questo sciopero della fame a staffetta. E a loro va tutta la nostra solidarietà e la nostra complicità. Questo è un esempio di come donne e uomini riescono comunque a ribellarsi anche se con insomma delle posizioni anche pacifiche rispetto a invece ai soprusi, alla loro dignità che quotidianamente viene calpestata e come è proprio l'esempio di come questi uomini, queste donne, queste trans riescono ad auto-organizzarsi addirittura a costruire una lettera che è volta alla società tutta, ai cittadini, alle cittadine, ai compagni, alle compagne. E speriamo che questo esperimento possa riprodursi in sempre più posti, in tutti i lager di tutta Italia e non solo.
Come to
push the button.
World, the time. time has come to
push the button.
World, the time has come to
push the button.
World.
E da una città all'altra, da uno sciopero della fame al nord a uno sciopero della fame al centro, qui al centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria, dentro al lager, ve lo ribadiamo, centro di identificazione ed espulsione, perché almeno insomma vi rimane ben impresso il binomio CIE-Lager. E quindi dicevo, dal nord si passa al centro, quindi vi andiamo a far ascoltare una corrispondenza registrata qualche minuto fa, e la voce dell'uomo che ormai da quasi un mese, anzi un mese esatto, credo proprio oggi, vi racconterà insomma la sua situazione. Noi continueremo insomma a seguirlo, a seguire la sua vicenda e a dargli voce, e quindi ve la facciamo ascoltare questa corrispondenza. In corrispondenza dal CIE di Ponte Galeria ci troviamo a parlare con l'uomo che ormai da un mese sta portando avanti lo sciopero della fame all'interno del CIE. Buon pomeriggio, come ti senti?
Adesso mi sento la prima cosa, mi gira la testa perché non mangio niente proprio, mangio soltanto un po' di frutta e questo, e adesso da quasi in più di 20 giorni che sta facendo il sciopero della fame e nessuno mi chiama qua. C'è un medico qua e un dottoressa che sono bravi un po', sono bravi, mi hanno chiamato a me, mi hanno chiamato alla polizia, mi hanno parlato con me, devi mangiare e così facciano, fanno qualcosa con me. Però già passato con questa cosa davanti al mio occhio, però non sono fatto niente con uno prima. E vogliono fare anche a me come quello che ha fatto quello di prima. E non voglio io fare niente, sto aspettando qualche notizia buona, però nessuno non mi ha dato nessuna notizia.
Aspetta, voglio capire cosa ti hanno detto di preciso, cosa vuol dire vogliono fare a me come quello che hanno fatto prima. Hai detto questa cosa, cosa vuol dire? Cioè?
Perché come uno qua ha fatto ciò, però l'ho portato all'ospedale, ma hanno fatto... ma ho fatto quasi 3 giorni all'ospedale, è tornato e non c'è niente, non sono fatto con lui niente, e anche lui ce l'ha, ce l'ha i suoi figli qua, ce l'ha 2 figli, io ce l'ho un figlio, per quello sta facendo tutta questa cosa. E non sono c'è soltanto quasi 2 dottori che sono bravi e non vengono sempre.
E cosa ti fanno questi dottori? Ti pesano? Ti danno delle medicine? Cos'è che fanno i dottori?
No, questo dottore quando vengono lo chiamano alla polizia, come facciamo con questo signore, come facciamo con la sua stazione qua, deve uscire perché c'è il suo figlio, c'è... E loro dicono ancora, non... vediamo, sempre vediamo. E vediamo, non c'è niente più da quel momento, fino adesso sta aspettando. Sempre ci vediamo, ci vediamo.
Quindi c'è un altro uomo in sciopero della fame da qualche giorno oltre
sì,
a te?
Lui ha smesso il sciopero della fame perché non ce la fa più, perché si è andato anche all'ospedale come me, sono andato anche io all'ospedale. E niente, fino adesso ne sono andato io al primo ospedale di Aurelia.
Sì,
e dopo non c'è nessuno che mi può fare niente a Aurelia, mi hanno portato a San Filippo.
San Filippo Neri. Senti,
quanti i miei documenti, io l'ho dato al mio avvocato.
Senti, ma quanti chili hai perso?
Quanti chili hai perso? Quasi 13 chili in più.
Erano la settimana scorsa, avevi detto che avevi perso 15 chili.
Sì, in più, per quello adesso ho dimenticato, quasi 15, sì.
Ah,
perché
okay.
da 67 a 60, a 60.
A 60, quindi ha perso 17 kg allora adesso.
Quasi, a 60, 17 kg, una 16, non so, perché io entro, non vedo niente, anche la bilancetta ci sono, tanto mi hanno fatto qualche cosa al bilancetta che rimane sempre il peso lo stesso.
Ah, ho capito, dici che hanno messo la bilancia... Hanno manomesso la bilancia.
Sono con loro per la bilancetta perché sempre il mio peso lo stesso e io non mangio niente e il peso rimane sempre lo stesso. Perché?
Certo, com'è possibile?
Eh?
E certo, non è possibile questa cosa.
Non è possibile, perché adesso questo giorno non sono andato per pesare. Adesso due giorni non sono andato per peso. Perché è sempre lo stesso storia. Ho parlato con loro, ho tegato con loro per questo motivo. Perché sempre il peso 60-60. Ho chiesto un'altra bilancetta, ma non ha detto non c'è. C'è soltanto questa. E c'è una bilancetta qua di anni 60. Una bilancia vecchia, non è come quella, posso prenderla soltanto con una mano e la sposta di qua e di qua. Questa 60 è pesante, di anni 60 questa bilancia.
È una cosa inverosimile.
E non lo so io cosa può, secondo voi cosa posso fare?
Secondo voi io cosa posso fare? Questa domanda rimane senza risposta. A noi, come ogni volta che sentiamo qualcuno da dentro il lager di Ponte Galeria, ci mancano le parole per rispondere, per dargli coraggio, ma soprattutto per ragionare su quali potrebbero essere le possibili forme di lotta che non siano, che non si limitino sempre soltanto a delle forme di autolesionismo, per cui appunto quelli che pagano le conseguenze più gravi sono proprio i reclusi e le recluse stesse in lotta. Quindi come ogni volta invitiamo tutti e tutte a mobilitarsi, a diffondere queste storie, a denunciarle e a prendere posizione per non continuare ad essere complici del sistema che toglie la vita alle persone rinchiuse nei lager.
Eh sì, e quindi l'appello lo facciamo alla città intera affinché questa storia possa emergere tra le mille storie, tra i mille gossip, tra le mille stronzate che quotidianamente spengono le menti, spengono i cervelli, parlando di veline, calcio e quant'altro, dicendo a tutti che un mese di sciopero della fame, 17 kg in meno durante questi giorni, portano veramente a rischiare, diciamo... Non voglio dire cosa portano a rischiare, perché insomma non
vogliamo nemmeno augurare niente di peggio di quello che già sta accadendo, che ci sembra già fin troppo grave.
E quindi vi lasciamo con questa domanda che ci ha giustamente posto quest'uomo. Secondo voi io cosa posso fare?
E se invece da fuori qualcuno volesse fare qualcosa, gli antirazzisti e le antirazziste invitano a chiamare il centralino del CIE e a riempirli di telefonate per protestare contro questo abominio. Allora, il centralino del CIE di Ponte Galeria, ci comunicano, è 06 65 85 42 24.
Lo ripetiamo un'altra volta, perché magari se qualcuno ci stava ascoltando stava andando a prendere carta e penna, dai.
Eh sì, se nel frattempo avete preso carta e penne, avete voglia di telefonare per dimostrare la vostra rabbia e la vostra indignazione, il telefono del centralino del CIE di Ponte Galeria è 06 65 85 4224.
حاليا تمت مكالمة مع شخص رجل كان يعمل إضراب عن الأكل، والذي تقريبا أكثر من شهر وهو ضد الأكل، وكذلك و أسفة للضحك ولكن هناك جو غريب. فأكمل الذي تقريبا أكل بعض البطاريات والذي تم نقله إلى المستشفى ولكن بدون إطلاق سراحه. ويعني قضيته صراحة هي قضية محرجة وهو الآن في حالة تقريبا بين الموت والذي هو وزنه أقل تقريبا 17 ومن يريد الاتصال لمركز المعتقلات الموجود هناك في روما البونتيغالاريا فهناك نمرة تليفون علشان يتكلموا معه وهي 06-65-85-42-24. أعيد الرقم 06-65-85-42-24 وهذا للاتصال للمعتقل الموجود داخل بونتيغالاريا والذي يساعد من ممكن التكلم معهم للتعبير التضامن معهم.
Allora ricordiamo a tutti e tutte che c'è un appuntamento presso il centro sociale Agrobax per girare per il quartiere San Paolo Ostiense per comunicare alla popolazione tutta quello che è avvenuto qualche notte fa, l'aggressione che è successa di fronte all'Università di Roma 3 alla Facoltà di Lettere. Quindi l'invito è quello di recarsi al centro sociale Agrobax per fare un giro del quartiere tutti insieme, volantinare, stacchinare e attacchinare quelli che sono i nostri di manifesti e non quelli di Casa Pound che vi ricordo ieri attacchinavano scortati dalla polizia. i loro perfetti amici. Francesco va via, Francesco vai via. Il braccio rotto. Francesco Vavia, per chi non lo sapesse, erano le frasi che un ispettore di polizia durante gli scontri di Piazza Navona dello scorso, no, del 2008, scusate, appunto diceva a Francesco Polacchi, il dirigente del blocco studentesco. Mai si è visto che qualcuno tra i compagni e le compagne ricevesse una frase del genere. Amici come sempre. Insomma, quindi andate tutti e tutte ad Acrobax, andiamo a mettere i nostri di manifesti, andiamo a comunicare il nostro antifascismo. E allora noi invece continuiamo con una notizia molto carina, mi sembra, che ci arriva dal 14 di aprile. All'Università Statale di Via Festa del Perdono l'atmosfera era surreale. Sotto le insegne della mostra evento interni Think Tank, orde di visitatori anestetizzati da un profluvio di suoni, luci e colori potevano immergersi in un'imperdibile occasione di socializzazione, in cui tra tazzine di caffè sospese per aria e altri oggetti non meglio identificabili, il presente faceva sfoggio della propria assurda vacuità. In serata uno sprazzo di realtà ha fatto irruzione in questo scenario ovattato. In barba alla vigilanza di una security criptofascista, uno striscione gigante è apparso dal bel mezzo della balconata d'onore. Vi si poteva leggere: contro abominio e internamenti, la nostra proposta di design sociale è distruggere tutti i CIE. Mentre nel cortile d'onore dell'università venivano lanciati e distribuiti volantini che, deturnando il testo di presentazione dell'installazione principale della kermesse, attiravano l'attenzione sull'abominio del CIE di Via Corelli. E un compagno appunto saliva sul palco musicale per ribadire la necessità di distruggere i lager di Stato. Come il giorno prima, quando durante la conferenza stampa sono apparsi degli striscioni che ricordavano quanto accade nel CIE. Tra l'altro si poteva leggere: nei CIE la polizia stupra. Qualcuno ha voluto in tal modo rendere visibile, nel quadro di questa autocelebratesi vetrinizzazione sociale, appunto lo sceno dei CIE.
E allora, dal volantino distribuito dagli antirazzisti e le antirazziste milanesi, andiamo a leggere il programma della settimana del design di ortopedia sociale che si sta svolgendo a Milano dal 13 al 19 aprile. Nel cortile d'onore della statale viene presentata un'installazione pionieristicamente ideata e progettata dall'attuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dal titolo L'accoglienza innanzitutto, dedicata al nuovo abominio, già rappresentata in anteprima mondiale dal pacchetto sicurezza, e cioè produzione, repressione e riproduzione del clandestino da spremere come un limone. L'installazione è tutta giocata sul numero 4, considerato la chiave di interpretazione di questo innovativo modello: clandestinizzazione, sfruttamento, ricatto, espulsione. In omaggio al numero 4, il progetto si basa sull'assemblaggio di container ripartiti in spazi abitativi interni di metri massimo 4x4, occupati da 4 letti a castello e ripartiti poi in sezioni per uomini, donne e trans. Non si trascuri di notare ai lati l'immaginaria scritta tridimensionale Abominio. Dentro questo singolare sistema di tank avviene il disumano sotto un impianto di illuminazione accuratamente studiato per occultare le forme e preservarne il carattere letteralmente osceno. L'invisibilità dei detenuti viene altresì garantita da zelanti comparse della Croce Rossa che bandiscono grotteschi regolamenti interni in cui l'unica regola è l'arbitrio del momento. Le facciate esterne sono scandite da profili spinati, mentre le loro superfici interne sono decorate da incrostazioni stratificate del design process che ha condotto alla definizione degli interni e degli esterni di questo nuovo, piccolo ma ben funzionante lager, il CIE, un luogo che è centro di espulsione. Qui l'unico abominio è via Corelli, solo a ingresso coatto, solo per immigrati clandestini. Orari dal lunedì alle ore 00:00 a domenica alle ore 24. Lungo i marciapiedi, tavolate apparecchiate,
quanta musica a noi ci aspetta. E noi non possiamo far altro che, diciamo, sostenere, fare veramente i complimenti a questo sprazzo di realtà milanesi che hanno voluto presentare così la loro creatività e la loro comunicazione all'interno poi di un'iniziativa, come diceva appunto questo comunicato volantino, insomma, degli studenti e le studentesse di Milano. Quale momento migliore se non scegliere appunto un'iniziativa voluta e promossa da uno degli ideatori poi nel lontano 1998 di questi centri, di questi lager, di questa vergogna.
E l'iniziativa era ovviamente anche un modo per invece lanciare le due giornate contro i centri di identificazione ed espulsione che si svolgeranno alla Statale di Milano il 20 e il 21 aprile prossimi col titolo Distruggere i CIE. Forse questa è che c'è che non va. Martedì 20 aprile ci sarà un incontro con l'avvocato Losco sul trattamento giuridico degli immigrati nei CIE e nei tribunali. Ricordiamo che l'avvocato Eugenio Losco è l'avvocato che ha seguito tutto il processo di Via Corelli e quindi anche ai ribelli di Via Corelli, e anche l'avvocato che segue il caso di Joy. Mercoledì 21 aprile ci sarà una videotestimonianza di un immigrato che racconta l'intero complesso di poteri e violenze che si stende attorno allo sfruttamento dei migranti costretti alla clandestinità. Il tutto con pubblicazioni, materiali audio e una mostra sui CIE ex CPT. Chi è quel cane che va a coltellare nel sociale? Oh, è tutto vero, è tutto vero. Al posto del cervello quello c'è un buco nero. È tutto vero, è tutto qua vicino. C'è la molletta sanguinata nel giardino. La bestia è ancora qui e non si può sapere. Striscia lungo i muri e strade di quartiere. La bestia è ancora qui e non si può sapere. Striscia lungo i muri e strade di quartiere.
Fascio giù le lame. Quindi questi sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, silenzio assordante, che invita tutti i compagni e le compagne a recarsi ad Acrobax per un volantinaggio a tacchinaggio nel quartiere San Paolo. Rilanciamo la prossima assemblea cittadina contro i CIE che si terrà il 29 di questo mese al centro sociale Forte Prenestino alle ore 19. Capiremo insieme come continuare le mobilitazioni di queste settimane e delle prossime.
E soprattutto pensiamo sia importante continuare la mobilitazione anche dopo la rivolta, anzi le rivolte, perché nel mese di marzo Ponte Galeria è stato teatro di 3 rivolte, non una. E quindi è sempre più necessario, importante e urgente sostenere le lotte dei reclusi dall'interno, ma anche continuare a denunciare l'assurdità dell'esistenza dei CIE e reclamare la loro chiusura. E questo non lo possono fare solo i compagni e le compagne che da sempre si occupano di CIE, ma lo devono fare tutti e tutte. Tutti e tutte coloro che non vogliono essere complici.
E allo stesso tempo quindi di supportare i 18 rivoltosi del CIE di Ponte Galeria che sono imputati in un processo che vedrà nei prossimi giorni la data per una nuova udienza. Per ora le indagini stanno proseguendo, non abbiamo ancora una data, ma invitiamo tutti e tutte quindi al massimo sostegno e supporto verso queste persone che hanno deciso di ribellarsi una volta per tutte alle condizioni di vita imposte loro all'interno del lager di Ponte Galeria, come all'interno di tutti i lager. Invece continuiamo con una testimonianza che ci viene direttamente da un sito francese, una testimonianza sulle condizioni di espulsione effettuati dai charter nel quadro del dispositivo europeo Frontex. È stato pubblicato su www.millebabords.org, scusate per la pronuncia. E quindi è la testimonianza di una persona che è stata deportata e ve la andiamo a leggere. Ho avuto lo shock della mia vita quando abbiamo cominciato il nostro viaggio dal centro di detenzione di Tinsley House all'aeroporto. Siamo restati sull'autobus dalle ore 11 alle 18 senza poter uscire. Nel bus non abbiamo potuto muoverci né uscire appunto per 7 ore, poiché ogni detenuto era scortato da 2 agenti di sicurezza. Gli agenti prendevano una pausa ogni 30 minuti ed erano rimpiazzati da altri agenti, mentre noi restavamo seduti, stretti come sardine in scatola. Le mie gambe si sono gonfiate e sembravano pesanti come mai mi era successo. Più le ore avanzavano, più ogni ora era per noi un'ora di lotta. Mi sentivo sempre più debole, come se il mio sangue avesse smesso di circolare. Non eravamo affatto preparati a ciò che stava per succedere su quel volo charter. Ovunque posassi il mio sguardo, non c'era che punizione gratuita.
Donne tristi e molte bambine nei loro passeggini. I bambini piangevano con veemenza, vedendo come i loro genitori venivano trattati. Su questo volo c'erano molte donne con neonati e i minori separati dai loro genitori avevano la tristezza sul viso. Siamo partiti da un altro aeroporto, Gatwick. Siamo atterrati a Dublino. Là molti altri sono saliti sul volo charter. I detenuti di Dublino sono stati condotti all'aeroporto nei furgoni penitenziari e avevano le manette ai polsi. Molti erano stati percorsi abbondantemente prima di essere imbarcati. Già avevano nella stessa Gran Bretagna. Un minore era stato picchiato quando aveva cominciato a scrivere il suo messaggio. Ho lasciato la Nigeria quando avevo 3 anni, non ho più alcuna famiglia in Nigeria. L'agente di sicurezza al suo fianco gli diceva che non serviva a niente scrivere e che si doveva calmare. Tutto a un, Tutto a un tratto, dalla folla, sono partite delle grida che dicevano che dovevano smettere di picchiarlo in quel modo. Hanno gridato così forte che i medici sono accorsi ad occuparsi del ragazzo.
Siamo partiti da Dublino per la Spagna ed è là che è stato più orribile. Uomini e donne ammanettati alle mani e ai piedi. I due agenti di sicurezza ai miei lati hanno realizzato che le mie gambe bruciavano. Quello alla mia sinistra mi ha chiesto se avevo problemi alle gambe e gli ho detto che avevo le vene collassate. Hanno chiamato immediatamente la squadra medica. Questi hanno detto che non era previsto che fossi espulso su quel volo. L'agente di sicurezza ha di nuovo chiesto cosa si poteva fare dall'immediato. I medici hanno risposto che bisognava autorizzarmi a camminare e a trovare un posto dove mettere le gambe in alto. Riuscivo appena a muovere le gambe. È stata un'altra causa di sofferenza e esasperazione. Quando ripenso a come siamo stati trattati in questo charter, un spettro arriva a svuotarmi il cuore. Non mi è mai stato dato un rapporto medico, benché le avessi chiesto mille volte. Tutti gli ospedali che ho visitato mi domandavano questo rapporto che io non avevo. Eravamo spaventati in questo aereo. Ero spaventato dal gran numero di gente che non voleva tornare nel proprio paese.
La mia esperienza, attacchi di panico che mi assalivano quando vedevo come gli agenti picchiavano tutti quelli che cercavano di contrastare i loro piani. Già all'aeroporto tanta gente è stata maltrattata. In Spagna i detenuti sono stati insultati, la polizia li aggrediva verbalmente e li picchiava. Quando sono uscito dal bagno ho visto molti di quei detenuti che erano saliti in Spagna e avevano le manette. Ho provato a domandare alla polizia perché stavano così e allora i poliziotti hanno cominciato a picchiarmi fino a quando i poliziotti inglesi non li hanno fermati a causa del mio stato di salute. E c'erano molti bambini che piangevano a causa di queste violenze e queste grida nell'aereo. E l'insieme di questi atteggiamenti inaspettati mi ha ricordato le mie esperienze di tortura. Tra i passeggeri venuti dalla Gran Bretagna, molti gridavano per dire che dovevano prima passare davanti a un tribunale e altri per dire che avevano moglie e figli qui in Gran Bretagna. Molti si domandavano cosa sarebbe successo ai loro beni che avevano lasciato lì. La mia grande sorpresa è stata di non atterrare in un aeroporto nigeriano normale, ma di atterrare su un terreno chiamato Naco Airport, cioè scalo merci. E che i nostri bagagli erano stati posati lì senza alcuna custodia e molti mancavano.
Llevar papel perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino.
E con queste parole, silenzio assordante, va a terminare per questo venerdì 16 di aprile 2010. Silenzio assordante quindi termina qui, lanciandovi l'appello per la prossima settimana, per la prossima trasmissione di venerdì prossimo, sempre alle ore 17, anzi dalle 17 alle ore 18, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra illegale.
Lasciando così spazio ai compagni che faranno la prossima trasmissione, ovvero le ore di religione, quindi rimanete sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. con l'ultimo invito per questa trasmissione, che ricorda a tutti e a tutte di recarsi al centro sociale Acrobax per volantinare, comunicare, attacchinare lo scempio che i fascisti, accompagnati dai loro amici le forze dell'ordine, in questi giorni hanno portato avanti. L'antifascismo non si delega, l'antirazzismo non si delega, libertà per tutti e tutte. E quindi i saluti nuovamente vanno a tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltati, ascoltate, tranne due persone. E ci sentiamo venerdì prossimo, un arrivederci a tutti e a tutte voi.
Nostra legge è la libertà ed un pensiero.